Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11.15 su Radio Club 103.
E siamo tornati, cari amici, buongiorno, ben ritrovati. Allora qui il nostro Renzo Peverelli ci stava raccontando questa meravigliosa Valencia, la Spagna, perché mentre noi eravamo qui a domandarci, a combattere con acquisti, consumi, insomma, come quelle che ormai ha definito le piccole grandi gioie quotidiane, lui stava così vivacchiando.
Sì, esattamente. Buongiorno a tutti, buongiorno Barbara. No, ho fatto un po' di giorni in Spagna, un po' più caldo che qui da noi,
sì.
Come sempre un po' di Andalusia perché è la mia passione, però mi sono permesso di andare a visitare Valencia, una bella città, merita, storica. E quindi se avete l'occasione andateci.
Infatti, allora noi riprendiamo il nostro corso bimensile e quindi siamo in onda oggi e torneremo in onda poi
il 26 febbraio,
proprio a chiusura di questo mese, e ci sono tantissimi argomenti, tantissimi argomenti di pura attualità. In un certo modo sfioreremo anche, innanzitutto la Brexit, avvenuta proprio pochi giorni fa, e poi naturalmente quello che è un po' l'argomento del giorno a livello internazionale, che sfiora anche un pochino la nostra trasmissione, che è il nuovo coronavirus. Però andiamo per ordine, e noi in questi giorni abbiamo spesso seguito ancora notizie sui canali nazionali relativi alla famosa fatturazione a 28 giorni.
Esattamente.
Ne usciremo mai?
Ho paura di no, perché guardando un po' la tempistica, finalmente l'antitrust ha chiuso un procedimento contro quattro compagnie: TIM, Vodafone, Fastweb e Wind. Wind 3, e ha comminato una sanzione di 228 milioni di euro. Chiaramente queste aziende faranno ricorso. Qual è il guaio? Sono due anni ormai che va avanti questa cosa. Allora, questa sanzione perché è stata data a queste compagnie? Perché secondo l'antitrust hanno fatto cartello, nel senso che quando c'è stato il passaggio dal mese ai 28 giorni, che uno dice non mi va bene, cambio compagnia, andava nell'altra compagnia e c'era la stessa identica situazione. Quindi comunque, secondo l'antitrust, in base alle indagini che ha fatto, hanno detto che hanno fatto cartello, si sono messe d'accordo, e quindi di fatto il consumatore finale non aveva armi di difesa, perché oggi l'arma può essere con le tariffazioni: io cambio compagnia e trovo qualcosa di migliorativo per quanto riguarda le mie esigenze. No, in questo caso eravamo tutti quanti nella stessa barca, perché tutte queste compagnie hanno deciso di portare la tariffazione da 30 a 28 giorni, di fatto col famoso aumento dell'8,26%. E siamo ancora comunque in attesa anche del resto. Allora, questa è una sanzione comminata alle compagnie perché hanno fatto cartello. Dopo, dall'altra parte, c'è sempre il fatto che noi, il Consiglio di Stato, ha dato ragione ai consumatori, ha dato torto alle compagnie, e queste compagnie avevano l'obbligo di restituirci questi soldini. Abbiamo già accennato il discorso. Ovviamente non si tratta di grandissime cifre, però attenzione, devono darci i soldi, non servizi aggiuntivi. Ecco, questo è stato il tema di una nostra vecchia trasmissione, che abbiamo diritto di avere il rimborso di questi soldini. Quindi sono due cose separate: un conto è la sanzione dell'antitrust perché queste aziende hanno fatto cartello, un conto sono i nostri, diciamo, rimborsi per quanto riguarda questa differenza economica sulla fatturazione da 30 giorni a 28. Quindi di fatto aumentata, poi l'hanno riportata a 30 giorni, però mantenendo la maggiorazione. Allora, il Consiglio di Stato già da alcuni mesi ha dato ragione a noi consumatori, però oggi come oggi ancora non abbiamo visto riconosciuto questo bonus. E vi ricordo che il bonus è previsto anche se uno nel frattempo ha cambiato compagnia, quindi la vecchia compagnia mi deve rimborsare. Piccolo esempio, io l'altro giorno ho fatto la disdetta di una SIM, sotto chiaramente gli ho scritto che sono ancora in dolce attesa di quel famoso rimborso, pur avendo fatto la disdetta, perché ne ho comunque diritto. Adesso vediamo cosa mi rispondono. Adesso si parla che effettivamente dalle associazioni di consumatori è stato dato un ultimatum e si parla di un'azione legale collettiva. Perché? Perché questo? Perché in fin dei conti basta prendere in giro i consumatori, abbiamo diritto al Consiglio di Stato, perché prima sono passati al TAR, dopo sono passati alla giustizia, poi c'è stato il Consiglio di Stato, ha dato torto alle compagnie e ha dato
così.
Esatto, ci ha dato ragione a noi consumatori, ha detto pagate, fine, ormai avete torto. No, sono ancora lì che vedono di non fare questa cosa. Quindi siamo ben oltre qualunque limite, perché l'azione è partita già oltre 2 anni fa, ricordiamo quello che dicevo prima, la sanzione dell'antitrust è durata 2 anni, quindi comunque questa cosa è nata da 2 anni, e quindi siamo, credo, pienamente in diritto di avere questo rimborso. E ricordo, indistintamente se non abbiamo più quel gestore, dobbiamo avere questo rimborso, e deve essere un rimborso economico come previsto dal Consiglio di Stato quando ha emesso la sentenza, e non servizi aggiuntivi. Chiaramente chi ha già accettato cose diverse purtroppo è al di fuori, ma chi non ha fatto nessun tipo di azione, non ha accettato niente, deve avere indietro 1, 2, 3, 10, 100 euro, non ha importanza quanto. Queste compagnie ce li devono restituire.
Infatti. Benissimo, allora io direi che su questo argomento, non so, spero che non ci sia la necessità di tornare, però ricordiamo ai nostri ascoltatori la nostra linea per interagire con noi, 349 88 14 021. Un altro argomento che invece è spesso presente nei nostri appuntamenti di informazione e di servizio è l'energia. In questo caso torniamo ancora una volta a questa famosa proroga, a questa decisione.
Okay. Sì.
Cosa dici? Silenzio
sì. No, allora facciamo così, parliamo dell'energia, poi ritorniamo un attimo.
Hai ragione, scusate.
I servizi premium.
Cioè, ecco, infatti, allora, avevamo un argomento collegato alla fatturazione, rimaniamo
allora,
lì.
Allora, esattamente, allora, i servizi premium che cosa sono? Sono dei servizi che, visto che noi oggi navighiamo tendenzialmente con tablet e con smartphone, spesso ci troviamo incappati dentro in questo meandro e non sappiamo come uscirne. Allora, ci sono delle nuove regole che sono state emesse, però non tutti le stanno rispettando. Allora, delle nuove regole intanto si parla, come facciamo ad accedere a queste cose anche involontariamente? 9 volte su 10 ci sono dei banner pubblicitari, c'è la pubblicità mentre stiamo navigando su una pagina e magari erroneamente ci clicchiamo sopra e va a finire che siamo dentro. No, non deve essere più così, per più motivi. Intanto ci vuole una doppia finestra, quindi una prima finestra che dice clicca e conferma, però una volta fatto questo ci deve essere un'altra finestra che ti dice clicca e abbonati. Questa è una delle ultime norme, quindi è molto più difficile entrare erroneamente in questi servizi aggiuntivi, che possono essere servizi giornalieri o in abbonamento settimanale. Poi, oltre a questo, è stato emesso il regolamento che dice che devo ricevere un SMS di attivazione, perché altrimenti va a finire che, come succedeva in passato, spesso non avevamo questo tipo di messaggio, se hai attivato questo servizio, e quindi la gente non lo sapeva, lo scopriva quando vedeva il suo credito.
Esatto,
che calava,
infatti,
in maniera esponenziale. Allora, ci deve essere un SMS di attivazione e comunque ci deve essere anche la possibilità di disdire. Allora, facciamo la differenza fra i due servizi, quello del singolo, non so, mi interessa oggi sapere che tempo è un servizio a pagamento questo meteo, lo chiedo per oggi e va bene. Ormai me l'han dato e va a finire che me lo devo pagare, fine. Però magari attivo un servizio settimanale. Che cosa devo fare? Intanto ho 6 ore di tempo, qui non parliamo purtroppo di 14 giorni, abbiamo 6 ore di tempo, dobbiamo avere 6 ore di tempo per disdire questo tipo di abbonamento. Intanto c'è un numero specifico e va fatto per la richiesta di informazioni, eventualmente per disdirla. Comunque, questo numero specifico, che è un numero verde, se volete prendete nota, è un 800 44 2299. che oltre per richiedere informazioni vi potete anche cancellare, perché ovviamente un abbonamento settimanale, se nessuno dice niente, il lunedì successivo o sette giorni dopo ovviamente si riattiva in automatico. Quindi oggi sono state messe questi paletti aggiuntivi, non tutti li stanno rispettando perché già emergono comunque delle criticità, però questa cosa sta un po' diminuendo, nel senso che tornando indietro di alcuni mesi, se non addirittura negli anni scorsi, dove bastava sfiorare il display e ti trovavi abbonato in una certa situazione, a oggi che comunque devi cliccare, devi accettare l'abbonamento, devi ricevere un SMS e quant'altro, quindi è un po' più complesso. Quindi attenzione quando fate queste cose. Ecco, un'altra cosa importante è che comunque tenere in memoria tutti questi messaggi. Una delle criticità è che non ti arriva l'SMS di attivazione, però se avete dei dubbi, se siete incerti, se sapete che non avete acquisito questo servizio ma lo avete fatto erroneamente, ricordatevi di tenere in memoria questi messaggi per poter dopo sollevare il vostro problema e quindi far valere i vostri diritti.
E quindi anche i reclami. Bene, certo. Allora ecco, io avevo fretta di arrivare a questo scherzo naturalmente. La proroga sulla scelta della propria compagnia di fornitura di energia, c'è la proroga, non c'è, cosa si deve fare, è obbligatorio scegliere, non è obbligatorio, c'è una confusione ancora piuttosto
è altissima la confusione. Ma perché? Perché una volta si parla di una proroga, un'altra volta si dice che non c'è. Ovviamente a oggi la scadenza qual è? 30 giugno 2020. Questa è la scadenza ancora in vigore. Però, mentre in un primo momento non era entrato nel decreto mille proroghe, adesso c'è scritto nero su bianco, a meno che qualcuno non lo tolga all'ultimo momento, 30 secondi prima della votazione, però c'è questa proroga che è prevista fino al 1 gennaio del 22, quindi la possibilità di rimanere nel mercato tutelato fino al 31/12 del 21. Ovviamente, ricordiamo, questo è un passaggio tecnico di legge, questo mille proroghe deve passare nei rami del Parlamento, qualcuno deve alzare la manina o schiacciare un bottoncino e deve passare. Ad oggi non è ancora stato approvato questo decreto mille proroghe, quindi siamo lì nel limbo. Però rispetto all'ultima trasmissione, mi ricordo che era uscita la notizia della proroga, però questo passaggio non era stato inserito da nessuna parte. Oggi almeno c'è. E si parla di questa proroga fino alla fine del 21. Che cosa dobbiamo fare comunque noi? Noi non abbiamo, come dicevo in una trasmissione, credo 5-6 trasmissioni fa più o meno.
Sì, ce ne siamo occupati più volte.
Esatto. Non abbiamo gli obblighi, attenzione, non c'è questa rincorsa a dover cambiare a tutti i costi, possiamo informarci, possiamo decidere autonomamente di passare al mercato libero, perché questa è una scelta del singolo e non c'è nessun tipo di problema. Ma se qualcuno è ancora incerto, qualcuno è ancora indeciso, non ha l'obbligo domani mattina di passare, perché comunque alla fine di questa scadenza, se io non ho scelto, vado in quell'area dove ci sarà comunque qualcuno che mi garantisce la prestazione, quindi l'erogazione dell'energia elettrica. È già stato stabilito il prezzo, perché comunque ci sono dei bandi di gara dove le aziende partecipano, che mi dovranno comunque garantire la fornitura a quel prezzo. Quindi io potrei anche dire: non mi importa nulla, non ho nessun obbligo, rimango come sono, passerò dal mercato tutelato a questo mercato che per alcuni aspetti ha un minimo di tutela anche questo. Ecco, quindi attenzione, i messaggi che possono arrivare per dire entro il 30 di giugno dovete cambiare, no, si può cambiare, se si vuole si cambia. Il dover cambiare non è una parola che al momento esiste, non c'è nessun tipo di obbligo.
Ecco, questa era una cosa che volevamo chiarire con i nostri ascoltatori, perché abbiamo così individuato un po' qualche incertezza, qualche perplessità. Comunque sapete che nel nostro appuntamento di Ad Hoc aggiorniamo sempre anche questa pagina.
Certo, giusto? Certo.
Benissimo, allora io ho una pausa, la prima pausa della nostra trasmissione da osservare, e poi Renzo c'è un quesito anche abbastanza interessante di un nostro ascoltatore, magari intanto che ascoltiamo la pubblicità te lo accenno e poi magari certo. Vediamo in che punto della trasmissione poter dare una risposta, magari un po' prima del termine, perché credo che lavorando non possa seguirci fino alla fine. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Benissimo, quindi torniamo alla seconda parte di Ad Hoc Magazine con Renzo Peverelli. Io accenno solo il quesito del nostro ascoltatore, poi Renzo sceglierà dove inserire la risposta, e ci riferiamo qui alla fatturazione elettronica. Cara Barbara, per favore puoi chiedere a Renzo Peverelli: quando si acquista una cassa nuova per la fatturazione elettronica, che prevede la messa in funzione completa, quindi l'invio dei corrispettivi ogni sera, se l'invio non va e il tecnico deve tornare, ma questo perché il tecnico non ha fatto la procedura giusta, sono obbligato a pagare la chiamata? Scusate, non dovrebbe essere compreso? Da parte loro dicono che la normativa europea prevede l'addebito della chiamata. Io per il momento mi fermo qui, Renzo, non so come vuoi poi
ne parliamo magari
in chiusura del nostro appuntamento, perché certo, adesso dobbiamo parlare di, però arriverà sicuramente la risposta. Shopping online è sempre più diffuso, i siti sono italiani ma molti sono europei.
Allora, questa indagine che cosa dice? Che in Europa 2/3 dei siti web non rispettano i diritti dei consumatori. Questa notizia, fra virgolette, io diciamo la reputo drammatica, sì, perché comunque 2/3 dei siti sono tantissimi. E diciamo quali sono i principali punti critici che sono emersi. Allora, da una parte non viene informato correttamente i tempi e le modalità di recesso, che è una cosa importante, perché noi ormai sappiamo che sono almeno 14 certo, giorni per legge, però poi se tu non me lo scrivi e una volta che tu mi fai quella righetta che mi dice 14 giorni di recesso, tendenzialmente c'è anche un'altra righetta sotto che dice dove e come inviarlo questo tipo di recesso. Infatti, quindi già l'informazione è incompleta. Poi si parla anche della garanzia legale che comunque è per 2 anni. Quindi non possiamo dimenticare, va scritto chiaramente che sono 2 anni. Poi apro e chiudo una parentesi, sappiamo che per il privato sono 2 anni, per l'attività commerciale, azienda, industria che sia, la garanzia di qualunque tipo di acquisto vale 1 anno. Non ho mai capito perché magari qualche volta l'apparato è lo stesso, tra virgolette, però per il privato sono 2 anni, per l'azienda, industria invece è 1 anno questa garanzia. Però va scritto chiaramente, questo è uno dei problemi, perché noi abbiamo diritto di sapere, magari pensiamo di saperlo, però se poi non lo troviamo scritto ci troviamo in difficoltà, principalmente per quanto riguarda il diritto di recesso, dal mio punto di vista. E questo vale su tutto. Quindi l'indagine che è stata fatta è stata presa su circa 500 negozi online, misti tra abbigliamento, calzatura, arredamento, quindi sono tutti coinvolti. Addirittura si dice che in Italia siamo messi quasi un pochino peggio che in Europa, nel senso che c'è qualche punto percentuale in più di questa infedeltà da parte dei siti online. Quando si parla addirittura anche di prezzo corretto, perché questa indagine è andata a vedere anche la scorrettezza della comunicazione del prezzo. Cosa vuol dire? Che se io acquisto un qualcosa, devo sapere qual è la spesa complessiva, cioè tu non puoi dirmi costa 100 e poi quando io ho formalizzato l'acquisto magari mi dice più 5 di spedizione. No, tu devi essere chiaro all'inizio, 100 più 5 di spedizione, tu me lo devi dire subito, perché il fatto del prezzo finale complessivo è quello che può indurmi se mi conviene prenderlo online o se mi conviene scendere le scale e magari andare nel negozio sotto casa.
Certo.
Ecco, questa è un'indagine che dice quanto questi siti web sono, tra virgolette, scorretti. Quindi sempre attenzione a queste cose, quando comprate qualcosina cercate anche nelle norme, nelle modalità, così cercate che ci siano tutte queste caratteristiche, quindi diritto di recesso, la garanzia legale e che il prezzo che vi viene proposto sia comprensivo di tutti gli oneri.
Questa è una cosa importante e le stesse attenzioni che mettiamo nel commercio tradizionale vanno messe anche di più in quello online, non avere il click facile, giusto?
Esattamente, ecco. No, è questo, perché uno dice conveniente, poi ti ritrovi più 12,50
esatto,
di spedizione, cioè ragazzi,
sì,
non è più conveniente magari, ecco.
Infatti, attenzione. Sono così delle piccoli accorgimenti che ci possono, risparmiare anche alcune difficoltà che potrebbero arrivare anche su quelle che sono poi le cosiddette trappole social, no?
Certo.
Quelle che naturalmente sono in agguato anche per questi strumenti meravigliosi sotto certi punti di vista, ma un po' insidiosi, giusto Renzo?
Certo,
sotto
perché addirittura adesso io non so chi ha, perché oggi c'è tanta gente che non usa più la mail se non ha una necessità specifica, però io ho visto che da quando è entrato il nuovo regolamento sulla privacy, la mia email è tornata a essere invasa di cose strane. Quindi,
esatto.
Parliamo proprio di trappole social, perché? Perché spesso arrivano sms o arrivano più sulle mail, ma anche sui social e così, hai vinto, sei stato selezionato a, è il tuo giorno fortunato, è il tuo compleanno. Ragazzi, attenzione, perché hai vinto, che ne so, un telefonino, un computer, una cucina, una macchina. Ecco, queste qua 9 volte su 10, per non dire 10 su 10, sono delle trappole, perché tu una volta che entri per andare a curiosare, perché pensi di veramente che ti abbiano di aver vinto qualcosa, che ti abbiano regalato qualche cosa, poi ti fanno fare un percorso nel quale ti chiedono alcuni dati e va a finire che poi ti chiedono anche dei dati che tu non dovresti mai dare, quindi molto più personali, che riguardano magari anche la tua fatturazione, che ne so, piuttosto che dati bancari, postali o cose del genere, e poi alla fin fine ti ritrovi che o non c'è, ovviamente non c'è il regalo primo, e va a finire che tu potresti comunque acquistare un qualche cosa. Qual è l'altro pezzo negativo di questo problema delle trappole social, quando è stata fatta questa indagine? Che spesso, una volta che tu sei entrato, il messaggio originale sparisce. E quindi tu poi non hai neanche la possibilità di dire l'ho ricevuto da Tizio piuttosto che da Caio. Allora, il primo consiglio che mi viene da dire è che queste cose qui, il 99,9% sono bufale, scartatele senza neanche andare a vedere,
esatto,
che cos'è. Primo consiglio. Se proprio volete andare a vedere che cos'è,
siete curiosi,
avete un PC, stampatevi magari la prima pagina, avete una,
bello screenshot,
esatto, lì lo stampate proprio, oppure sul telefonino fate uno screenshot, e quindi comunque di poter mantenere quello che era la parte originale di questa richiesta. Poi andate avanti, se domani mattina avete dei problemi perché vi siete accorti che avete acquistato un arredamento di un appartamento senza volerlo, magari avete la possibilità di appellarvi, perché il tutto è nasce da questa cosa, perché sono proprio furbi, nel senso che vi fanno lo specchietto per le allodole, come si dice, e dopo spariscono, però ti ritrovi che magari involontariamente o hai fornito dei dati oppure hai acquistato qualche,
esatto,
cosa che non volevi.
E poi ricordiamo la difficoltà anche di gestire queste cose sui social, perché chi a volte, ecco, ha delle azioni non così proprio legali o comunque consigliabili, ha dei proxy, ha degli IP variabili, è difficile risalire a chi poi ha effettuato determinate azioni.
Caro.
Poi anche a livello poi di, come dire, rimborsi o comunque reclami, se sono cose civilistiche, vabbè, allora ci si rifà un po' al codice del paese dove è successa la cosa, ma se sono cose penali, attenzione, perché quasi tutti questi social hanno sedi in America, in California, quindi vige la legge di quel paese che quasi mai, come dire, collabora in questa situazione.
Chiaramente,
quindi bisogna
chiaramente
stare veramente molto molto attenti.
Ecco, quindi ponete la massima attenzione per non poi andare a trovarvi a dover dispendere le vostre energie per cercare di risolvere un problema che difficilmente magari risolvete e vi trovate con costi o spese o addirittura truffe involontarie.
Infatti. Allora, noi ci fermiamo un attimo, poi avremo in scaletta RC Auto Familiare, torniamo sull'argomento, affrontiamo in parte anche la Brexit e poi capiremo perché, voli, viaggi, e questo qui c'è una prima correlazione con il coronavirus e poi una chiusura anche con la risposta, al nostro,
certamente,
ascoltatore. Quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.
Radio Club 103.
E Ed eccoci quindi alla terza parte di Ad Hoc Magazine con Renzo Peverelli, la nostra informazione di servizio che arriva due volte al mese di mercoledì per cercare di chiarirci un po' le idee su tante cose. Scriveteci se avete qualche informazione da richiedere, 349 88 14 021. Abbiamo già una risposta così in saccoccia, no?
Certo,
caro
certo.
Renzo, abbiamo già ottenuto un'interazione con i nostri ascoltatori e per noi sempre, sapete, questa è una cosa preziosa perché ci piace proprio anche avere un po' la misura di quello che i nostri ascoltatori vivono in questo ambiente di consumi e di acquisti. RC certo. Auto familiare, ne sì. avevamo accennato proprio in una delle ultime trasmissioni.
Esatto, ma perché? Perché parte tutto fatto il 16 di febbraio, quindi mancano pochissimi giorni, però purtroppo ci sono le idee, poche idee, ma molto ben confuse su questa norma, no? Nel senso che cosa vuol dire? La norma prevede che nell'acquisto anche di un nuovo veicolo, oppure si aggancia il figlio, torniamo un po' alla vecchia legge Bersani, comunque quando io vado a fare il nuovo contratto assicurativo posso sfruttare quello che è la miglior considerazione all'interno della famiglia. Se all'interno della famiglia c'è un'autovettura che è classe 1, anche questo nuovo veicolo magari intestato al figlio partirà con la classe 1 e quindi questa è una cosa positiva nell'insieme. Poi però ci sono da questa indagine cosa è emerso? Che tantissima gente non potrà usufruire di questo, perché? Perché tanti hanno una sola auto e difficilmente avranno l'opportunità di comprare una seconda e quindi già questi non possono. Poi ci sono anche, che ho letto, che è una cosa che non sapevo neanch'io, ma andando a spulciare, che non hanno diritto a questo tipo di bonus sono quelle persone che negli ultimi 5 anni hanno causato un sinistro per colpa, giusto per alcuni aspetti, però ci sono tantissime,
penalizzante per altri.
Certo, e allora quindi attenzione, allora la norma è chiara, c'è la possibilità di avere questo, quindi avere un bonus specialmente le famiglie che hanno figli, oppure chi compra una moto, perché ha una vettura compra una moto, piuttosto che, ecco, quindi c'è questa opportunità. Poi chi è già in classe 1 e magari compra qualcosa, già non ci sono dei benefici, nel senso che ci sono alcune cose che già non posso più averlo, perché io come persona, se sono già in classe 1, comunque certi bonus, certi benefici, anche se sono limitati per me stesso, possono andare bene solamente per il figlio, ma io non ho più figli, nel senso che sono tutti grandi, esatto, spariti, sono fuori di casa e quindi neanch'io non potrò magari aderire a questa cosa. Comunque 16 febbraio è l'avvio definitivo ufficiale per questa nuova norma sulle assicurazioni.
Benissimo, perché parliamo di Brexit, caro Renzo Peverelli?
Perché ci sono tanti quesiti su questa Brexit, perché la gente oggi si sta chiedendo che cosa cambia. Allora, la risposta è: dal primo di febbraio non cambierà nulla. Cioè, che cosa cambia, in che senso? Le incognite riguardano assicurazioni viaggio, piuttosto che documenti, piuttosto che la mia patente è ancora valida, non è valida. Ecco, questi sono un po' i quesiti principali. Allora, diciamo che per tutto il 2020 non cambierà nulla. Nel senso che oggi basta avere la propria assicurazione con la carta verde, oggi basta avere la propria carta d'identità e quindi non ci sono problemi. Se oggi avevo la mia tessera sanitaria che mi dava alcune garanzie, se volevo garanzie aggiuntive dovevo comunque farmi un'assicurazione a parte. Ecco, questi sono un po' i tre argomenti principali. Oggi come oggi non cambia nulla. Domani non lo posso dire, non lo sappiamo. Perché? Perché sono in corso tutta una serie di contatti bilaterali con i vari paesi per cercare di ammorbidire questa norma. Io credo che sia un errore di fondo, perché il contatto dovrebbe fatto a livello europeo, cioè nel senso che non può essere che magari la Francia ha una regola, la Spagna certo. ne ha una, l'Italia ne ha un'altra, l'Ungheria ne ha un'altra ancora, cioè andrebbe fatto un accordo a livello europeo. Se si decide che non va più bene la carta d'identità, deve essere uguale per tutti. Tutti col passaporto. Se si decide che la tesserina sanitaria, che ormai è valida a livello europeo per le garanzie di base, non va più bene, bisogna saperlo per tempo e deve essere uguale per tutti. Ecco, però oggi come oggi, tranquilli, nel senso che per il 2020 le norme che sono in vigore rimangono in vigore in attesa di questi accordi bilaterali che dovranno sancire cosa succederà esattamente dal 1 gennaio del 21. Quindi oggi avete programmato qualcosa, avete fatto come ieri, tranquilli.
Non
andiamo
cambia
avanti.
Nulla. Benissimo, certo. Allora, che tra queste così possibilità ci sia anche un viaggio in Inghilterra, insomma avete un po' capito quello che ha spiegato il nostro Renzo, e comunque il viaggio può essere anche in altri paesi del mondo, perché comunque siamo sempre un po' tutti in movimento per lavoro, per vacanze, e qui entra il nostro ultimo argomento, che è quello del nuovo coronavirus.
Esatto.
Perché, caro Renzo, ne parliamo soprattutto relativamente a viaggi, voli e spostamenti.
Che cosa abbiamo diritto? Perché c'è gente che magari aveva a suo tempo programmato un viaggio sia a livello turistico, quindi con un'agenzia turistica, sia a livello personale per un viaggio magari o di lavoro professionale o anche turistico, però in maniera autonoma, però ovviamente adesso ci sono tutti i blocchi. Questi blocchi che comunque dettati da questo problema di contagio di questo coronavirus. Non entriamo nel merito perché
non sono medico,
Barbara, non lo
non
so.
Non è la trasmissione adatta.
Esattamente, però diciamo che oggi il codice del turismo dice che in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, verificatesi sul luogo di destinazione, c'è diritto al rimborso intero. Attenzione, intero. Perché è proprio previsto dal codice del turismo. Quindi, se io ho programmato un viaggio, mi è costato 1000, devo avere indietro i 1000, non 1000 decurtati da, perché non ci sono regole. Perché in questo caso parliamo proprio di circostanze inevitabili e straordinarie. Questo è per quanto riguarda i pacchetti turistici. Ma la stessa identica cosa vale la pena anche per il singolo volo aereo. Stessa identica cosa, perché questa è comunque una circostanza eccezionale. Stanno emergendo comportamenti anomali da parte di alcune compagnie che ti rimborsano quota parte, adducendo a delle spese. No, non accettate questo tipo di rimborso. Il rimborso deve essere totale, proprio perché è legato da circostanze eccezionali. Quindi prezzo pieno del biglietto senza nessuna decurtazione.
Allora, io ho detto al nostro caro Renzo Peverelli, non è questa la trasmissione, perché ci sono ambiti in cui si può parlare, discutere e leggere del coronavirus, ambiti dove è meglio stare attenti, e qui purtroppo subentra un po' l'aspetto meno positivo dei social, perché sono quelli che veicolano maggiormente le cosiddette fake news. Una volta si chiamavano bufale, adesso si tratta, anche perché il concetto si è un po' allargato, a notizia, ma purtroppo spesso possono essere anche dannose.
Quindi, poi nella prossima trasmissione facciamo una battuta di cosa vuol dire inglese, italiano o cosa.
Esatto.
Perché in Spagna c'è una bellissima usanza. Allora, la cosa di questi giorni, che è una cosa importantissima, è che c'è un accordo tra il Ministero della Salute italiano, con prima su Instagram e due giorni fa anche con Facebook, perché valutino e cerchino di bloccare quelle che sono le notizie fasulle. Cioè un accordo per dire, cari signori, c'è il problema, sappiamo che c'è questo problema, però girano anche tante notizie false. Ecco, voi due grandi social, cercate di darci una mano per tagliare all'origine quanto più possibile. E questo accordo è stato fatto, quindi è una cosa positiva, proprio perché le notizie già non ci piacciono, però se poi sono condite da cose assurde, che non hanno senso, che sono clamorosamente false, però ci sono anche i creduloni, purtroppo. Allora, questo accordo è importantissimo proprio per cercare di limitare questo tipo di notizie false.
Noi torniamo sempre al consiglio principale: sui social, quando vedete una notizia, cercate subito di capire la fonte. Se la fonte è una testata nota, autorizzata, un'agenzia di stampa, un quotidiano, un emittente, fidatevi, perché ha l'autorevolezza e perché ha l'obbligo di rispondere delle notizie che diffonde. Tutto il resto è noia, diceva Franco Califano.
Esattamente.
Va bene.
Allora rispondiamo.
Arriviamo al fuori menu. Io lo rileggo anche così, a beneficio degli amici che magari si fossero sintonizzati solo nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi. Ci viene chiesto: quando viene acquistato una cassa nuova per la fatturazione, registratore di cassa, immagino, per la fatturazione elettronica, che prevede la messa in funzione completa, l'invio quindi dei corrispettivi ogni sera, se l'invio non va come deve andare e quindi il tecnico che ha installato la cassa deve tornare per rimetterla a funzionare, ecco, devo pagare la chiamata? Non dovrebbe essere compresa? Mi è arrivata la fattura e da parte dell'azienda mi dicono che la normativa europea prevede l'addebito della chiamata. E qui entra in gioco il nostro
esatto, consulente. Perché entra in gioco quello che è il codice del consumo, indipendentemente che non parliamo di privati ma parliamo di un'azienda, però comunque il codice del consumo detta delle regole che sono similari per tutti. Allora, in questo caso è come quando io vado ad acquistare qualunque tipo di prodotto, chi mi vende il prodotto deve garantire che questo prodotto funzioni in maniera corretta secondo le disposizioni vigenti. Quindi se questo prodotto non è all'altezza, se questo prodotto presenta delle lacune, se questo prodotto non funziona correttamente in base alla nuova norma, ma perché c'è o una carenza di installazione o un errore di programmazione a monte, qualunque siano le motivazioni, deve rispondere chi mi ha installato il prodotto. Addirittura, se il prodotto non è dovesse rivelare che ha dei difetti di origine, quindi anche di costruzione, motivo in più che devono rispondere loro, perché io ho pagato un prodotto che deve essere funzionante al 100%. Se tu non me l'hai messo in questa condizione, in questo caso, se non si rileva un mio errore di gestione di questa cosa, ma è solo un fatto che tu me lo devi riprogrammare perché comunque c'è stata una carenza originaria, detto, questa fattura va contestata, punto. Se appunto c'è questo tipo di problema, non posso assumere io l'onere proprio di un qualcosa che tu non hai fatto in maniera corretta. Chiaro che se alla fin fine l'accordo prevede che io ti porto lì questa cosa e tu ti devi arrangiare, poi mi chiami perché non sei capace, la cosa è diversa. Ma se io nel momento dell'installazione, nel momento del contratto che io ho fatto con te azienda, si prevede che il tutto deve essere funzionante secondo norma, io esigo che sia funzionante secondo norma. Tu mi devi venire quattro volte perché non sei capace, perché c'è un difetto, perché c'è qualcosa, il problema è tuo, perché mi hai venduto un apparato che magari non è all'altezza secondo le esigenze, oppure magari parzialmente difettoso. È un problema tuo. Quindi, dal mio punto di vista, in questo caso va contestata la fattura.
Anche perché, da quello che abbiamo capito nella ricostruzione dei fatti, quando il tecnico è tornato e è intervenuto nuovamente, in pochi minuti ha fatto funzionare il sistema, per cui evidentemente insomma non era una questione,
era una questione di ottimizzare, di fare le cose fatte bene la prima volta. Allora mi viene in mente una battuta, Barbara, che non c'è mai tempo per fare le cose bene, no? Però chissà perché c'è sempre tempo per farle due volte. Questa è una cosa che me la ricordo, che mi è stata detta, perché è così, sempre fretta, fretta, fretta per fare le cose e dopo ci devi tornare, quindi hai perso il doppio.
Ma volendo vedere anche un po' la situazione, magari sono anche, come dire, attivazioni nuove, no? Può stare, e quindi su questo non c'è nessuna critica, che sia ben chiaro, non ci riferiamo a nessuna in particolare, nessuna critica verso aziende, tecnici, eccetera, però può capitare, è capitato anche con l'avvio della fatturazione elettronica, all'inizio ci sono state delle problematiche, però in questo caso il cliente, l'utente va anche agevolato e magari la chiamata ce la risparmiamo per qualcosa di futuro e di diverso.
Se vogliamo tornare un attimo indietro a fare la battuta su quello che riguarda i richiami delle autovetture, io non devo pagare.
Questa
è una delle cose che si rivela che a monte c'era un problema tecnico, si è visto che così, e le aziende si fanno carico di questa cosa. Qui non è stato fatto un lavoro in maniera corretta. Dopo è stato rifatto in maniera corretta e nel giro di pochissimo tempo, vuol dire che è stato carente all'inizio, quindi non mi puoi addebitare un qualcosa che tu sei ritornato solamente per colpa tua.
Speriamo di aver chiarito un po' le idee al nostro ascoltatore, e da questo punto di vista noi ci fermiamo qui. Ricordiamo che Renzo Peverelli come sempre si ferma qualche minuto in studio per chi volesse, ecco, un contatto diretto, se avete qualche problematica, se non riuscite a gestire qualche situazione legata appunto agli acquisti e consumi, chiamateci, iscriveteci al nostro sito internet, perché noi il 26
di febbraio.
Di febbraio saremo nuovamente in onda e potremo rispondere anche a tutte le vostre
chiamate. Certamente.
Grazie Renzo Peverelli, appuntamento al 26 febbraio.